Eccoci, siamo riusciti a ricollegarci con Luisa. Luisa, ci senti? Eccoci
Sì.
qua, scusa, è
Benissimo.
caduta la linea.
Ecco, prego Luisa, eravamo arrivati al punto appunto di questa caratteristica che ha diciamo, l'approccio del rinnovamento religioso della comunità di cristiani, no? Rispetto a questa diciamo, libertà interiore che le persone devono in qualche modo sperimentare, non più in dipendenza di diktat o dogmi così assunti, diciamo così, preordinati, ma un approccio che muove l'animo in senso di, come dire, movimento spontaneo, libero.
Sì, quindi un potersi liberamente accostare alle verità del mondo spirituale a partire dalla propria coscienza. Questo evidentemente implica la necessità di un lavoro, perché non ci ritroviamo più con delle cose già pronte che dobbiamo solo accogliere, ma ci viene richiesto di compiere questo movimento interiore. Nel ricercare, nel diventare ricercatori di verità. La comunità dei cristiani è una comunità in quanto insieme vogliamo compiere questi passi. Quindi da un lato un rinnovare lo sguardo rispetto alle scritture e dall'altro la consapevolezza che Cristo è presente. Noi ricordiamo dalla fine del Vangelo di Matteo, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi.
Sì.
Allora possiamo veramente accogliere la forza di questa affermazione e cercare una relazione con il Cristo vivente.
Certo.
E la comunità dei cristiani si vuole stare in questo cammino nella pratica della vita sacramentale che è al centro di questa comunità, perché nel sacramento si incontrano appunto terrestre e celeste in un movimento reciproco di offerta reciproca nei due sensi. L'uomo eleva ciò che può elevare e viene dal mondo spirituale una grazia che trasforma. E questo può accadere solo attraverso gli uomini, la natura non ha una. La moralità può arrivare nel mondo solo attraverso gli uomini, la natura è già.
E questo, scusa Luisa, se faccio un
Prego.
po' così il richiamo, ha a che fare un po' col titolo che dicevamo, no? Queste nuove regali, corone di resurrezione, nel senso della questa rinnovata individualità che fa parte di questo processo di, come dire, trovare il modo per avvicinarsi a questa individualità spirituale che ognuno di noi porta dentro. E prima di continuare il tuo discorso importante, si voleva un po' dare la nota a quel calendario dell'anima, e come la volta scorsa, che ora leggiamo la versione in italiano.
Sì, magari Elio, scusami, nel frattempo che noi leggiamo, possiamo anche, anzi prima di leggere, lanciamo il numero a cui i nostri ascoltatori possono rivolgere delle domande o insomma fare un saluto tramite SMS al 334 71 02 672 e che così magari si possono preparare per la seconda parte della trasmissione le domande per Luisa, ecco. E allora?
E diciamo che non riceviamo come l'altra volta telefonate.
No, è solo SMS,
Sì,
insomma, quindi.
giusto per lasciare un po' le persone a così riflettere e porre le domande in modo un po' più, come dire, tranquillo.
Certo.
Allora passiamo alla lettura del calendario dell'anima, sempre la versione tradotta dal tedesco dal gruppo di studio dell'Albero della Vita a cura di Enzo Anastati. E siamo nella settimana dal 7 al 13 aprile, atmosfera di Pasqua. E appunto leggo la versione prima in italiano, poi la Nadia in tedesco, e poi rileggiamo così quella in italiano. Quando dalle ampiezze dell'universo il sole parla al senso degli uomini e gioia dalle profondità dell'anima, alla luce si unisce nel vedere, allora migrano dall'involucro dell'egoità pensieri nelle lontananze dello spazio e legano ottusamente l'essenza degli uomini all'essere dello spirito.
Wenn aus des Weltenweiten die Sonne spricht zum Menschensinn und Freude aus den Seelentiefen, dem Licht sich heint im Schauen, dann sehen aus der Selbstheit Hülle Gedanken in die Raumes fernen und binden dumpf des Menschen Wesen an des Geistes Sein.
Quando dalle ampiezze dell'universo il sole parla al senso degli uomini e gioia dalle profondità dell'anima, alla luce si unisce nel vedere, allora migrano dall'involucro dell'egoità pensieri nelle lontananze dello spazio e legano ottusamente l'essenza degli uomini all'essere dello spirito. Ecco, leggiamo alcune righe di commento.
Sì,
Nadia.
Di Enzo Nastati in questo caso.
Sì.
In questo versetto siamo nella luce, nello spazio, nel sole suscitatore di spazio. La luce irradia ed irrompe nella corrente del fluire del tempo, provocandone una cautizzazione e quindi una metamorfosi verso la vita. Il vecchio tempo, per così dire, muore e ne nasce uno nuovo. Muore il vecchio archetipo della forma luce dell'uomo, Adamo, e ne nasce uno nuovo, l'Adamo liberato, il Gesù in noi risorto, che entra nella vita eterna. Tutto questo è contenuto nell'esperienza pasquale della morte e resurrezione. Nella primaverile fioritura degli alberi si vede la luce interiore custodita nel buio invernale, Natale, che si manifesta unendosi con la luce universale. Nell'albero inizia una nuova vita, risorgente dell'apparente morte invernale.
Dato che il calendario dell'anima è stato dato dai mondi spirituali attraverso Rudolf Steiner per aiutarci nell'esperienza dell'incontro con il Cristo eterico, possiamo dedurre che la nuova Pasqua, la nuova passione, è incentrata sul sentimento della gioia e non sul dolore, penitenza e morte. È da notarsi come in tutto il versetto non si accenni alla passione, ma solamente alla sua presenza continua in noi. Ecco, cara Luisa Testa, qui anche il calendario dell'anima ci dà questa spinta a vedere questa resurrezione che va verso il mondo cosmico e che parte, la vediamo, nella fiorire della
natura. Nella natura, no? Certo.
Si ricollega un po' a quel discorso che si diceva, il nero nei paramenti e questa esplosione invece di colori e di forze della natura.
Certo.
Comunque,
luce praticamente.
Luce che si espande e che parte anche dalla nostra profondità dell'essere. Questa è la meta, poi realizzarla, va bene.
Rinnovamento totale, insomma, la natura insegna.
Sì, 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 diciamo che appunto è un tempo di forte polarizzazione in cui noi sentiamo la nostra umanità così fragile, così piena di ombre e quindi compiamo dei passi. Questa la settimana santa è proprio una settimana di passi che noi umani, nel nostro lato umano, compiamo in modo da poterci ampliare ad accogliere questo grandioso evento, che è un evento che riguarda forze cosmiche. La Pasqua può venire da noi compresa in una maniera più ampia, più profonda, se teniamo conto del fatto che è sì un evento che riguarda la nostra intima costituzione umana, quindi con l'affermarsi di forze di vita fin per il corpo fisico, questo è il mistero dell'evento pasquale, che l'uomo dà allora in poi alla possibilità di essere rinnovato fin nella sua fisicità attraverso le forze che il Cristo ci dona. Ma la Pasqua è festeggiata secondo leggi cosmiche. E questo è interessante, che anche secoli nei quali si è rimasti lontani dalla comprensione dell'essere solare del Cristo, pur tuttavia la Pasqua è stata festeggiata secondo leggi cosmiche. E se noi pensiamo a questa, quindi la domenica che è il giorno del sole, la domenica successiva alla prima luna piena, quindi è un tempo in cui la luna comincia a cioè può diventare come una coppa, e in questa coppa della luna può risplendere la forza dell'elemento solare.
Sì, se non sbaglio, Luisa, proprio ieri sera, tra l'altro, la luna raggiungeva il punto più vicino alla Terra, infatti era proprio stupenda e magnifica, di una luce intensissima.
Questo è ancora un regalo in questi tempi così straordinari. C'è un evento che non capita ogni tanto, ma non spesso, cioè di vedere la luna così forte, così vicina.
Sì.
E allora, tanto più quando cominceremo a non vedere più la luna intera, noi sappiamo che vediamo comunque una sorta di cerchio.
Sì.
Rudolf Steiner ci aiuta in questa, che è una visione con gli occhi, ma che rimanda anche a qualche cosa di sovrasensibile, quando ci dice che la luna si fa coppa per accogliere il disco del sole, e che questa è l'immagine del Graal.
Certo.
E il segreto del Graal è in questo.
Certo.
Quindi noi abbiamo delle forze di vita che vogliono manifestarsi, e noi cerchiamo di farci coppa per queste forze di vita.
Bello, bella questa immagine, no? Perché anche questo Graal non è solo l'evento che è successo in terra, ma dall'immagine che hai dato della luna che poi completa il cerchio con il disco del sole, è un evento anche cosmico questo Graal. Ci sono una serie di messaggi, Dante, però io leggerei tra un po', lasciamo che magari Luisa Testa ci parli un po' dell'introduzione, un po' della Settimana Santa, i Vangeli di questo momento, e poi daremo lettura anche ai messaggi che sono già interessanti.
Sono delle domande per te, Luisa.
Già la volta precedente avevamo accennato a quali sono i Vangeli di questa settimana.
Sì.
In modo da poter seguire passo per passo le trasformazioni necessarie per arrivare alla domenica di Pasqua.
Sì.
Il lunedì c'è la narrazione del Vangelo di Marco, in cui siamo di fronte al fatto che Gesù, di fronte a un fico, lo maledice, per così dire. Cioè gli dice: beh, tu da te non viene più niente, da te non può venire niente. E successivamente c'è la cacciata dei venditori dal Tempio, sempre nella stessa narrazione, siamo Marco 11, il capitolo 11. Questa storia con del fico, che ci può apparire strana, perché prendersela con un fico, ha un forte valore simbolico. Il fico era l'antico albero dell'iniziazione.
Mm-hmm, sì.
I frutti del fico sono anche abbastanza particolari, perché adesso non mi ricordo come si chiama, noi chiamiamo frutto, ma in realtà sono dei fiori che sono rivolti verso l'interno. E queste erano le forme dell'antica iniziazione. Allora qui Cristo vuole rendere evidente il fatto che dal passato non può venire più alcun frutto, che tempi nuovi devono essere preparati.
Mm-hmm.
E poi con la cacciata dei mercanti dal Tempio c'è un inizio di processo di purificazione. E non a caso questo avviene il lunedì. Il lunedì è un giorno in cui l'elemento dell'acqua è forte. Anche la vecchia saggezza delle casalinghe fa del lunedì un giorno in cui c'è forte questa attività del pulire,
sì,
come acqua che svolge il suo compito.
Infatti la luna, che è lunedì, ha proprio un effetto sulle acque anche, no?
Proprio così, proprio così. E il martedì c'è il Vangelo di Marco, qui siamo al 12° capitolo, si parla del tributo a Cesare. Se ricordate, io adesso non leggo i Vangeli perché diventerebbe lungo, semplicemente mi limito a un accenno dei contenuti.
Certo, sì, sì. Va bene.
Ricordate che gli viene posta la domanda sul tributo a Cesare,
sì,
se è lecito o meno pagare il tributo, e questa è una domanda provocatoria.
Mm-hmm.
Ricordate la risposta che dà il Cristo:
stupenda,
date a Cesare,
sì,
quel che è di Cesare, quindi che il terrestre sia in relazione col terrestre, e che questo è legittimo. E anche c'è un'altra domanda che i Sadducei li pongono sulla resurrezione dei morti. Se vi ricordate, una domanda abbastanza speciosa su una vedova, sui fratelli. E sono tutte delle questioni che gli vengono poste. E questo accade di martedì. E il martedì è proprio un giorno in cui le contrapposizioni possono essere vissute, perché c'è la forza di Marte per poterle esprimere.
Il ferro, la forza del ferro, sì, di Marte.
La forza del ferro. Oggi è mercoledì, siamo sempre da Marco al 14° capitolo, e c'è la narrazione dell'unzione a Betania.
Sì.
E vi ricordate che c'è chi brontola dicendo: ah, ma è stato un grande spreco, perché c'è una donna che arriva e unge il capo di Gesù con olio di nardo, che era,
sì,
un olio molto prezioso.
Esatto, molto profumato.
E questo viene visto come una prefigurazione della unzione che verrà fatta poi del corpo di Gesù stesso, e Gesù dice sarà ricordata nel tempo questa azione. Allora qui possiamo vedere una relazione tra il mercoledì, che è il giorno di Mercurio, il passaggio per così dire, i riti di passaggio riguardanti la morte.
Sì.
Noi chiamiamo Mercurio questa divinità, ma possiamo anche assimilarla al dio Thoth. Che era il dio degli egizi, che appunto presiedeva al passaggio nell'aldilà.
Scusa Luisa del microfono, sì, sentiamo meglio, però purtroppo si sente un disturbo, se lo...
Adesso com'è ancora?
Buono. No, fino adesso è andato benissimo, poi dopo la telefonata.
Uh-huh.
Sì, sì.
Sì. Quindi dicevamo che il mercoledì, che il Mercurio ha questa funzione di essere una divinità che accompagna nei passaggi. E il passaggio supremo è appunto quello tra vita e morte.
Mm-hmm. Interessante. Mm. È bella questa lettura, diciamo, di Vangeli in rapporto alla tematica del giorno, insomma, no?
Sì. Ma questo non è arbitrario, ovviamente. C'è stata un'indicazione per questi accostamenti, per seguire le vicende. Tra l'altro sono le vicende della settimana santa,
sì,
che così si svolgono, e quindi noi possiamo cogliere questa corrispondenza con lo spirito del tempo, con lo spirito del giorno addirittura. Adesso, facendo una piccola digressione, se si volessero leggere i Vangeli con questa attenzione, si vede che spessissimo le azioni del Cristo sono collegate a momenti della giornata. Nei Vangeli non c'è nessuna parola che sia in più, quindi quando questo viene indicato può diventare un oggetto di approfondimento per comprenderne il senso.
Certo.
Appunto quando si parla del mattino, della sera, sono indicazioni significative.
Sì.
Il giovedì è un giorno di Giove in cui noi riceviamo attraverso quella che si chiama l'ultima cena il grande dono che il Cristo fa di se stesso. E Giove sappiamo che è il pianeta della generosa preparazione del futuro.
Sì.
Ed è questo che avviene il giovedì della settimana santa. Il giovedì è anche il giorno in cui Cristo mostra ai discepoli come rapportarsi l'un l'altro con la lavanda dei piedi, però su questo tema vorrei tornare successivamente.
Sì.
Adesso guardando il Vangelo del giovedì, siamo da Luca, il 23° capitolo, e c'è la narrazione di Gesù davanti a Pilato e la folla che urla crocifiggilo. Ricordiamo che è la stessa folla che pochi giorni prima aveva osannato. Quindi questo ci dice come l'essere fuori di sé rende preda di forze che poi non si padroneggiano, quindi non sono individui che scelgono, ma è una folla che è come appunto al di fuori di sé.
Fuori di sé, le persone sono fuori di sé.
Vangelo del venerdì è il Vangelo di Giovanni al 19° capitolo, si leggono i versetti dall'1 al 15, in cui è narrato della flagellazione, che è quella che Pilato fa infliggere a Gesù prima di lasciarlo. Poi in questo Vangelo viene raccontato come i soldati abbiano queste azioni di schermo.
Sì.
Nei confronti di Gesù, lo rivestano con un manto rosso da soldati che dovrebbe imitare la porpora, lo ricoprono con una corona di spine e dicono: ecco il vostro re. E Gesù viene consegnato.
Quindi la corona di spine, adesso faccio un'associazione un po' azzardata, siamo nei tempi delle corone, no? Siamo legati un po' al venerdì probabilmente, in questa...
diciamo
di
che è un lungo tempo di passione in cui andiamo incontro a tanta sofferenza in questi giorni.
Sì.
E realisticamente possiamo dire non immaginiamoci di potercela scrollare di dosso con facilità. Questo non deve essere qualche cosa che ci impaurisce, ma qualche cosa che invece ci dà il coraggio di afferrare con coscienza il senso dei tempi, per vedere di fare sì che non sia vano tutto quello che sta succedendo.
È un impulso, però come dicevi prima Luisa, ci deve essere anche un'attenzione all'accoglienza di tutto quello che accade, perché se non si è pronti a questo è un po' difficile anche interpretare quello che si vive, no?
Sì. E lì adesso si apre un ampio discorso.
Sì, magari poi
io preferirei tornarci.
Sì, certo.
Completare quest'ultima quest'ultimo giorno della settimana poi dedicarci a quello che il tema appunto spinoso.
Certo. Il venerdì.
Sì. Quindi il sabato, il Vangelo del sabato è Giovanni 19 sempre, ma dal 16 al 42. In cui viene raccontato della crocifissione e della divisione delle vesti che segue quanto era stato profetizzato. Quindi le vesti non verranno lacerata, non verranno
la tunica, sì, la tunica non viene lacerata, le vesti se le dividono.
Le vesti se le dividono e la tunica invece resta intera.
Esatto.
E questo è un simboleggiare del corpo di forza e di vita del Cristo che resta comunque intero.
Certo.
Questo è il Vangelo che viene letto il sabato, che sappiamo essere il giorno in cui poi il Cristo, come primo atto del suo passaggio dalla vita terrestre al mondo spirituale, va a incontrare le anime dei defunti, a portare loro la nuova possibilità di redenzione.
La discesa agli inferi, no?
Discesa agli inferi. Che
dove si incontra con sì, che poi magari approfondiremo tra un po',
sì. E la domenica arriveremo al Vangelo di Marco, al Marco 16, al Vangelo della Resurrezione, alla gioia che può accompagnarci nel profondo quando la accogliamo con la pienezza del nostro animo.
Quindi questa, poi magari sarebbe bello riprendere volta per volta, se avremo tempo, la possibilità, diciamo così, il significato di ognuno di questi passi, no? Che è veramente una preparazione che sarebbe molto molto utile, molto bella a farla per chi poi ha la volontà di dedicarsi a questa devozione della Settimana Santa.
Sì.
E quindi è una bella formazione interiore, spirituale, poter coltivare giorno per giorno questi momenti di raccoglimento e di dedizione a questi pensieri, no? Poi magari purtroppo il lunedì e il martedì è già passato, ma possiamo poi riprendere magari il mercoledì, giovedì e venerdì e il sabato,
sì.
Se anche dipende come poi i nostri ascoltatori vorranno muoversi su questi aspetti. E anche collegati poi al momento di sofferenza spinoso, come si diceva prima, e vedere come il mondo spirituale e il Cristo stesso può operare e come noi possiamo fare la nostra parte affinché Lui possa darci una mano. E
sì.
Poi, Luisa, leggiamo un po' i messaggi e così diamo un po' un respiro agli ascoltatori che ci hanno scritto. Prego, Nadia.
Allora, per esempio, c'è un messaggio di...
Partirei dal primo che è in ordine.
Sì,
che è un messaggio dirompente di saluto del
sì.
Nostro carissimo Sandro.
Beh, Sandro dà un bel saluto, dice: buonasera carissimi, un augurio di una vita straordinaria, roccheggiante, meditativa, energetica, serena e felice, e un abbraccione strettissimo per voi, la mia dolce Ari e tutti. Ciao Sandro, grazie di questo bel
Sandro, ci dai proprio un impulso di energia, che è quello della natura che sta esplodendo, quindi... Poi non so come questa Ari possa arrivare a casa tua, perché dovrà farsi l'autocertificazione, insomma.
Ok, poi Benek ci dice: grazie di cuore Luisa, Nadia ed Elio per questo nuovo dono.
Grazie,
grazie Benek.
Un
bacione. E poi ancora Luigi ci dice: quali i compiti dei sacerdoti della comunità dei cristiani rispetto a quelli cattolici? Che conferenze di Steiner consiglia di leggere per periodo pasquale? Un caro saluto a Elio, Nadia, e grazie a Luisa Testa, buona Pasqua.
Grazie,
grazie
Luigi.
Luigi, e buona grazie. Pasqua anche a te.
Poi c'è un ultimo.
Andiamo
dopo,
non so, vuoi rispondere a questo, Luisa, o ti leggo anche l'altro messaggio?
Leggo anche l'altro messaggio.
Ok, allora Monica da Trento scrive: vorrei chiedere cosa significa questa frase: gli eventi dei singoli giorni di questa Settimana Santa danno a tutti i corrispondenti giorni dell'anno una precisa qualità.
Monica da Trento,
Monica
grazie
da Trento.
Monica della domanda.
Grazie dello stimolo.
Poi vediamo.
Adesso sentiamo Luisa.
Tu ti sei segnata, Luisa,
la
domanda di Luigi, e poi sarà quella di appunto Monica.
Sì.
Bene, prego Luisa. Se...
Bene, allora cominciamo dalla domanda facile.
Sì.
Per così dire. Quali sono i compiti dei sacerdoti in un cristianesimo rinnovato? Il compito del sacerdote è quello di porsi al servizio della vita sacramentale. Questo fanno i sacerdoti della comunità dei cristiani. Quindi sono lì, ricevono una ordinazione, quindi un sacramento a loro volta, che li renda, li possa mettere al servizio della, dell'agire sacramentale. È una grande domanda questa sulla, sul ruolo del sacerdozio. Diciamo che la comunità dei cristiani ha come meta quella di rendere il sacerdozio superfluo, cioè quando ogni essere umano potrà in ogni azione che compie unire umano e divino, quindi terrestre e celeste. Poi per il resto i sacerdoti della comunità dei cristiani non hanno dei vescovi che dicano loro cosa bisogna portare come contenuti e cosa no. C'è assoluta libertà di insegnamento, proprio perché si parte dalla coscienza di ognuno. E poi cerchiamo di vivere nel senso del Cristo in comunità, quindi di lavorare a che comunità cristiane possano vivere una vita verso le tappe della terra. Adesso
è un po' complicato.
Si vuole a parlare del fatto che è l'amore il nostro compito. Certo. E di tutta l'umanità, e allora ci proviamo tutti, tutti quelli che siamo qui.
E mi sembra che ci riusciate anche bene.
Ma ci proviamo e soprattutto cerchiamo di lasciarci aiutare, questa è una cosa molto importante.
Comunque,
riconoscere che ci possiamo fare aiutare, sì, dicevi.
Non è che si debba dire, per carità, ma ci tengo anche a portare dei feedback che ho avuto da conoscenti e che sono stati veramente molto contenti del tuo intervento, perché è stato molto propizio e hanno avuto proprio dei chiarimenti, insomma, su tante cose, quindi ecco, diciamo che questo tipo di servizio secondo me è proprio importante, è amore anche questo, insomma, dedicare queste 2 ore qui in questo modo.
È stato corroborante e ben accolto. E poi Luigi chiedeva
sì,
una seconda...
Sì, aspetta però che sì, devo dirvi che tutto questo è possibile perché procediamo in dialogo.
Ecco,
tutti che procediamo, questo non ce lo dimentichiamo, per favore.
Bene.
Poi mi avevo una domanda sulle conferenze di Steiner.
Sì.
Io purtroppo non ho sotto mano le opere, l'opera Omnia, ce n'è, perché le opere di i cicli di conferenze sulla cristologia sono tante, la Corona della Pasqua torna. E di recente sono state ripubblicate un paio di conferenze proprio sulla Pasqua, e questo l'ha fatto l'editrice Arcobaleno, però non ricordo che numero di opera Omnia è, ma l'opera Omnia 175, Contributi a una conoscenza del mistero del Golgota, è una di quelle opere che danno tanti impulsi, quindi... è una di quelle opere appunto che ci aiutano tutto l'anno.
Quindi possiamo ripetere, opera Omnia 165, Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota.
Sì, sempre se non vado errata, il titolo è quello, dovrebbe essere 175, Controllare. Mm-hmm. Dunque, Contributi alla conoscenza del mistero del Golgota.
Bene, bene.
Poi c'era un'altra domanda.
Sì, e praticamente Monica nel frattempo ne ha fatto anche 2. Prima avevamo letto, vorrei chiedere cosa significa questa frase, gli eventi dei singoli giorni di questa settimana santa danno a tutti i corrispondenti giorni dell'anno una precisa qualità. E prima diceva, buonasera, vorrei chiedere se si può parlare del mistero del Golgota. Si può parlare del periodo pasquale che dura 40 giorni fino all'ascensione? Cos'è l'ascensione?
Quindi una trasmissione per ogni domanda. Allora. Facciamo un programma per tutto l'anno.
Sì, comunque qualche accenno si può sempre fare.
Grazie.
Sì, rispetto agli eventi della Settimana Santa, alla qualità dei giorni, io ho cercato di mostrare come le scelte dei Vangeli mettessero in luce le qualità dei giorni della settimana.
Sì.
Noi abbiamo un aiuto per comprendere le qualità dei giorni della settimana anche nello Stuplice Sentiero,
sì,
che è originariamente proviene dal buddismo, ma è stato riattualizzato nell'accostare ognuna delle qualità che si cerca di sviluppare nella giornata ai giorni della settimana. E quindi partendo dal sabato, però forse questo è un argomento poi un po' specifico, quindi sì, sì, lasciamolo come accenno.
Poi c'è la proiezione che anche delle 12 notti sante, no? Che sono collegate ai 12 mesi dell'anno, no? Quindi
sì,
il periodo di Natale, no?
Che va, certo,
E quindi c'è sempre senz'altro un collegamento. E poi ogni giorno della settimana è legata anche a un arcangelo, no? Il mercoledì è l'arcangelo Raffaele, il giovedì mi pare la Cariele, poi il sabato va bene l'arcangelo Samaele, il venerdì adesso mi sfugge, beh, domenica senz'altro l'archemichele. E il venerdì ti ricordi Luisa Testa?
No, devo dire che gli arcangeli non su questo mi trovo impreparata.
Perché
sulla relazione tra giorni della settimana e arcangeli. Sì, c'è una.
Forse Anaele, che il venerdì è il giorno di Venere, la lettera è la Anaele, si deve essere. Quindi c'è anche questo collegamento, sì. Con gli arcangeli.
Sì. Nel senso che quello che ci potremmo dire è che noi possiamo riconoscere, forse diciamo, spendiamo ancora qualche parola su questa sequenza.
Scusa, ricordo lunedì Gabriele, il martedì Samaele, appunto, mercoledì Raffaele, giovedì la Cariele, venerdì Anaele, sabato Uriele e domenica l'Archemichele.
Ecco.
Grazie.
Sì, quindi il lunedì è appunto un giorno attenzione alla purificazione, quindi dal Vangelo della Settimana Santa prendiamo questo impulso e cerchiamo di portarlo fin nella parola, quindi con un'attenzione alla parola. Il martedì è un giorno in cui ci può essere la forza di affrontare gli ostacoli e ciò che si contrappone. Abbiamo visto i Vangeli delle domande tendenziose che vengono fatte al Cristo, e sappiamo che il martedì è un giorno in cui è possibile radunare le energie per affrontare difficoltà che ci sono da affrontare.
Infatti il martedì io ho sperimentato anche al lavoro, eccetera, è sempre un giorno un po' tosto. Non so, Nadia, tu se hai fatto questa attenzione o rilevato questo aspetto?
Beh, dai, forse effettivamente.
Martedì è sempre un po' rognosetto come giorno.
Beh, a me piace molto il discorso del lunedì, che è il giorno della purificazione.
Ah, quando devi rientrare al lavoro, ho capito, strano.
Guarda, rispetto al martedì, una sorta di consiglio potrebbe essere prepariamoci al martedì, visto che ha una certa qualità, e questo ormai è assodato, l'esperienza lo dimostra, vediamo di preparare in anticipo la nostra, per così dire, armatura, come la chiama Paolo.
Forgiando l'armatura.
E vediamo di addirittura proporre delle iniziative, cioè facciamo sì che sia un giorno in cui non ci troviamo soltanto in un grande dinamismo che ci arriva dall'esterno, ma vediamo come possiamo essere noi stessi a imprimere del dinamismo alle situazioni.
Ma Luisa, scusami, ma per esempio lunedì che è appunto il giorno della purificazione, come dicevi, sicuramente questo ci prepara il martedì. Potrebbe essere anche un aiuto, oltre il fatto di magari stare attenti alla parola, immergersi nella preghiera, nella meditazione. Potrebbe essere anche un discorso di fare un digiuno a livello di nutrizione proprio.
Guarda, lì la cosa è talmente individuale che io non mi sentirei di consigliare un giorno al posto di un altro, che sono veramente scelte profondamente personali,
Certo.
quindi bisogna anche sentirle, ogni anno è diverso, quindi sì, diciamo che ognuno
Sì.
senta dove si trova e poi scelga.
Certo.
Sì,
Bene, quindi
poi nel prego.
sì, se vuoi continuare, allora dicevi appunto, perché ci sono altri messaggi, tra 2 o 3 minuti ci sarà il piccolo passaggio, diciamo così,
Alla
di
pubblicità.
informazione,
Sì.
e quindi vabbè, ti regoli un attimo e poi ti avviseremo quanto manca qualche secondo alla fine, diciamo. Quindi prego, prego Luisa.
Sì, poi arrivando alla qualità del mercoledì. Abbiamo visto questo gesto dell'unzione a Betania, quindi di una disposizione a profondi cambiamenti. E il giorno del Dio Mercurio, cioè, noi riconosciamo questa qualità della capacità di trasformazione. Allora siamo invitati forse a accogliere la trasformazione della nostra vita, che significa essere disponibili a fare morire ciò che è arrivato il tempo che muoia, e invece a accogliere forse di trasformazione. E
Sono
questo.
belle queste immagini dei giorni perché vengono in qualche modo rivestiti di un'aura no, di spiritualità, sembra una parola che rimanda un po' al confessionale, invece è un'atmosfera di santificazione del giorno quasi, no?
Per nello sacro.
Sì, si tratta veramente di accettare in sé, prendere la decisione di riconoscere, se si vuole, che la terra è un luogo sacro, che il tempo è sacro. Allora, da questa disposizione d'animo possiamo metterci a cercare. E ci viene incontro tutta la sacralità del tempo, della terra, di tutto ciò che ci
Eh sì,
circonda.
purtroppo questa consapevolezza della sacralità è così, così ridotta e così bistrattata, vediamo l'inquinamento, le immondizie che vengono buttate qua e là, no? E se pensiamo proprio all'evento del Golgota, a cui questa trasmissione vuole rivolgersi anche, con la discesa del sangue del Cristo dalla croce che compenetra la terra e la rende proprio sacra, insomma.
Sì, proprio così. La terra da allora si è trasformata. Bene, credo che
Andiamo
siamo
sui 50 secondi, no?
sì.
E allora, tu rimani in linea, faremo partire questo piccolo stacco, e poi faremo un po' di musica e leggeremo gli annunci. Così avevamo il piacere di leggere sempre quella versione del prologo, della traduzione del dottor Gasperi, e poi leggeremo i messaggi e quindi andiamo avanti con la seconda ora, e poi vedremo come si sviluppa.
Intanto grazie Luisa. E
Sì,
allora
poi
andiamo un
con
po'
la
di
musica
musica, sì. Ci
e
sentiamo
ormai
tra poco.
a tra poco, Luisa, allora.
A tra poco.